sulle sue lettere contro la guerra. Tiziano Terzani, fiorentino, corrispondente di guerra in Vietnam, in Cambogia, corrispondente in Cina, corrispondente per l'Asia, per il settimanale tedesco Der Spiegel, ha scritto sull'Espresso, La Repubblica e il Corriere della Sera, è uno dei massimi conoscitori dell'Estremo Oriente e uno dei pochi scrittori italiani tradotti in inglese e in molte lingue. Ricordo che ora vive a metà tra Firenze e l'Himalaya, l'India, ai piedi dell'Himalaya. Le lettere contro la guerra sono in parte una risposta ad Oriana Fallaci, ma non solo. Come nasce questo libro, Terzani?
Allora, la storia è molto divertente in qualche modo. Io 3 anni fa mi ero ritirato dal mondo. Avevo da 30 anni, ho fatto il corrispondente di guerra e me ne sono andato a vivere sostanzialmente un po' isolato nella vita, in cima alle montagne. L'11 settembre mi ha scosso, mi sono reso conto che non potevo continuare a fare il pensionato, il ritirato, non potevo permettermi il lusso di continuare a guardare il mio ombelico e pensare alla mia vita, alla prossima vita o alla mia anima. E così mi sono rimesso in viaggio, mi sono fatto una carta da giornalista falsa a Bangkok e sono tornato on the road, sono tornato lungo la frontiera pakistana con l'Afghanistan e poi ho passato 3 settimane a Kabul. La bellezza di questa condizione di pensionato, diciamo così, era quella di non dover scrivere il pezzo alla tale ora e così via. Il mio sogno nella vita è sempre stato quello di scrivere lettere, perché se fossi nato ricco a Firenze tanti anni fa, avrei viaggiato il mondo e avrei scritto lettere agli amici. Sono nato in ritardo, povero, e ho finalmente trovato il modo di scrivere lettere, per cui le lettere sono sostanzialmente intese per mio nipote. Io ho un piccolo nipote, figlio di mio figlio, che ha 2 anni e mezzo e che quando dovrà affrontare il problema che tutti gli uomini debbono affrontare, e secondo me in maniera sempre più drammatica, la scelta fra la violenza e la non violenza nel risolvere i conflitti, sia quelli personali che quelli del mondo, voglio che abbia questa testimonianza di questo nonno pazzo che, dopo aver fatto per 30 anni il corrispondente di guerra, alla fine della vita fa il corrispondente contro la guerra. Questo è il libro, per questo si chiama Lettere contro la guerra e sono dedicate al mio piccolo nipote Novalis.
Dunque, in parte questo libro raccoglie le lettere che hai scritto per il Corriere della Sera?
La metà sono le lettere scritte per il Corriere della Sera, in particolare una che fu al centro di una controversia, come ricorderete, che era quella sostanzialmente indirizzata alla Oriana Fallaci.
Il Sultano e San Francesco.
Il Sultano e San Francesco.
Ecco, di quello magari parleremo, volevo porti alcune domande su questa lettera, che è un po' la lettera chiave, diciamo, del tuo libro. Prima però volevo che ci raccontassi qualcuno degli episodi che ti hanno più colpito, perché questo libro è anche un viaggio dentro l'Islam fondamentalista. Ci sono i tuoi incontri con i talebani, ce n'è uno in particolare in cui dici, questo il talebano che diceva che la guerra comincerà sul serio solo quando le truppe americane scenderanno a terra.
Bravo.
E che i talebani non potranno mai essere completamente eliminati, perché Taleb vuol dire uno che ha studiato in una madrassa e in ogni famiglia afghana c'è ormai uno come me. Che tipo di la possibilità di avere di costruire un rapporto di dialogo con i fondamentalisti islamici, fino a che punto arriva?
Secondo me bisogna aprirsi a tutto questo. Infatti in questo viaggio ho cercato di farlo io personalmente. Anch'io sono frutto dell'Occidente. Sai, anch'io sono cresciuto in una famiglia toscanissima, fiorentina, dove mia madre diceva arrivano turchi, per dire c'è certo qualcosa di terribile, no? E tutta la nostra costa, tutte le belle torri saracene, erano fatte contro i saraceni, per cui certo, anch'io sono un prodotto dell'Occidente. Ma in questa occasione
vorrei ricordare che tu hai cominciato a lavorare all'Olivetti prima,
sì,
di fare il giornalista.
5 anni ho venduto macchine da scrivere fino a che mi sono reso conto che forse dovevo scrivere su una invece che vendere. There was a typewriter in my future, come diceva la reclame della Ford in America. No? Allora, per questo ho usato del tempo che avevo per andarli a vedere. Io avevo avuto la fortuna già nel 1996 di andare in uno di questi campi di addestramento di Bin Laden. In verità la prima lettera nacque proprio da questo, perché dopo aver visto gli affari, le torri cadere, mi sono reso conto che potevo contribuire una piccola esperienza, perché ero fra i pochi che per un caso, come al solito, che è il grande dio della vita, ero stato per 2 giorni in un campo di Bin Laden. Allora così la prima lettera fu indirizzata al Corriere della Sera per spiegare come io vedevo il fondamentalismo islamico. In verità fu la lettera che poi mi attirò tante critiche, e credo che anche Oriana Fallaci fu solleticata dal direttore del Corriere della Sera di rispondere a questo, perché io concludevo quella lettera dicendo: l'odio genera solo odio, e come un vecchio indiano di 2500 anni fa, alludevo a Buddha, perché pur non essendo io buddista in nessun modo, ma Buddha ha detto quello che poi ha detto tutti i grandi delle religioni, l'ha detto Cristo: ama il tuo prossimo come te stesso, e Buddha aveva detto: l'odio si combatte solo con l'amore. Io volevo suggerire che questi qui hanno anche loro delle ragioni, non delle giustificazioni nella mia scala di moralità, ma hanno delle ragioni. E l'unico modo per uscire da questa spirale spaventosa di violenza, dalla quale non siamo usciti, anzi, secondo me siamo semplicemente all'inizio di un lungo oscuro tunnel, allora l'unico modo è tentare di capire. E allora anche in questo viaggio, e in queste lettere ce ne sono una da Quetta in cui racconto e un'altra da Peshawar, ho passato per esempio una notte intera con dei giovani pakistani fondamentalisti che andavano a combattere contro gli americani che si immaginavano scendere per terra e li avrebbero guardati negli occhi. Non solo, sono poi tornato dopo i bombardamenti dei P-52, sono tornato nello stesso posto a rivedere quelli che tornavano, e di un gruppo di 43 ne erano tornati solo 3, gli altri erano tutti stati uccisi sotto i P-52. Quello che mi interessava era la loro logica. Quando a uno di questi ho chiesto: e ora cosa fate? E lui ha detto: io aspetto solo gli ordini. E io ho detto: ma come, se ti ordino di mettere una bomba a New York? E lui ha detto: ah, lo faccio. Voglio spiegare il terrorismo, cioè in altre parole, non si può eliminare il terrorismo eliminando i terroristi, perché anzi, il modo con cui lo stiamo facendo, e dico stiamo perché in fondo qui ha ragione De Bortoli, siamo tutti americani, no? Anche perché ormai siamo identificati così, il modo con cui lo stiamo facendo alimenta il terrorismo, non elimina il terrorismo.
Ecco, allora io siamo arrivati al tema dominante, che è quello poi del Sultano e San Francesco. In questa lettera, che poi è una lettera rivolta direttamente a Oriana Fallaci, tu racconti di quando San Francesco, durante la crociata,
meravigliosa storia,
era il 1219, entrò nella tenda del sultano, venne prima catturato, incatenato, eccetera, entrò nella tenda del sultano, si intrattenne per tutta la notte con lui, parlarono di Cristo e di Maometto e poi uscì dalla tenda, probabilmente entrambi un po' trasformati, un po' modificati. La mia domanda è questa: San Francesco oggi andrebbe anche nella tenda di Osama Bin Laden, perché San Francesco era fatto così, ma Bin Laden intratterrebbe oggi un colloquio come il sultano con San Francesco?
Voglio dire, questa è una splendida domanda.
Voglio dire che il sultano era l'erede di un Islam illuminato, dell'Islam di Averroè.
Ma allora io voglio dirti una cosa che forse provoca te e i tuoi ascoltatori. Ma bisogna uscire dai normali modi di pensare, secondo me. Allora io ne suggerisco uno. Questa cosa orribile delle torri, 19 persone che si uccidono usando come arma solo dei tagliacarte. Certamente volevano colpire l'America e i simboli dell'America, dell'Occidente e del mercato e tutto quello, e con questo infrangere il senso di invincibilità che l'America aveva. Ma forse, come a livello psicanalitico, se vogliamo, era anche un tentativo di dire: ci siamo anche noi, ascoltateci. E quello che io trovo orribile è che non abbiamo ascoltato e non cerchiamo di capire, anzi, in questo processo di demonizzazione, che i tipi abbiano commesso un crimine orribile, che le vittime del World Trade Center meritano giustizia, questo è un discorso che spetta alla politica, ai poliziotti e così, ma alla gente, alla storia, interessa come uscire da questa spirale di violenza. Allora, io dico, forse se noi ascoltassimo, e chiaro che Bush non può invitare Bin Laden alla Casa Bianca e chiedergli cosa pensa, ma ci sono molti altri modi, anche quello dei giornalisti, per esempio, che non hanno svolto questo ruolo, devo dire, purtroppo, e la storia della presa di Kabul è tipica di come noi vogliamo vedere il mondo solo con i nostri occhi e sogniamo soltanto i nostri sogni, per cui la liberazione, tra virgolette, di Kabul dagli orribili talibani era in verità presentata al mondo occidentale come la liberazione anche delle donne dal loro burqa. E abbiamo visto, persino alla televisione, delle scene in cui le donne buttavano via il burqa e anche le bruciavano. Bene, io sono stato a Kabul per 3 settimane. Non ho visto una sola donna senza il burqa. E ho sentito anche raccontare che una troupe televisiva ha pagato delle donne perché si togliessero il burqa e perché le bruciassero. A parte, dico,
lo stesso vale per le barbe che abbiamo visto, i barbieri all'opera, eccetera.
Per cui, capito, quello che io suggerisco...
Devo dire che qui in questa trasmissione noi abbiamo un po' ironizzato su questa, non essendo lì a Kabul, ma insomma abbiamo un po' ironizzato. Ci sembrava poco verosimile quello che veniva raccontato, insomma.
Sì, ma non è perché i giornalisti sono dei falsari.
Ma perché è un wishful thinking.
Alcuni lo sono, purtroppo, devo dire, e ti farà piacere ricordare che io sono forse il primo giornalista italiano che ne ha denunciato un altro, certo, per falso all'Ordine dei giornalisti, senza ovviamente che succedesse niente. Però, e non è soltanto il voler raccontare delle balle, è che noi, con la nostra cultura, abbiamo dei paraocchi.
Certo. Quello che io vediamo quel che vogliamo vedere.
Allora, quello che io suggerisco sempre, e l'ho detto in tante occasioni, guardiamo anche alle ragioni degli altri, perché non sono dei pazzi. Cioè 19 persone, fra l'altro 14 dell'Arabia Saudita, non c'era un solo afghano, allora c'è da chiedersi perché siamo andati a bombardare l'Afghanistan, in verità, no? Allora, erano tutti, 14 erano sauditi, 19 persone che montano su degli aerei e fanno quello che hanno fatto, debbono avere qualcosa che li spinge, non la follia. Allora tentiamo di capire queste ragioni, e se ci guardi bene, i messaggi che ha lanciato Bin Laden e che noi abbiamo subito demonizzato, presentato, non volendolo nemmeno far rivedere, se ci leggi bene fra le righe, ti spiega cosa vogliono. Vogliono, fra l'altro, quello che noi per secoli abbiamo voluto. Le crociate erano per liberare i luoghi sacri dall'occupazione dei musulmani. Bene, Bin Laden dice che vuole liberare dall'occupazione dei kafir, degli infedeli, i loro luoghi sacri. Beh, insomma, non è una cosa così folle. Parliamone. Ora dico, ripeto, non è che Bush può invitare Bin Laden alla Casa Bianca, ma dico, i giornalisti, gli intellettuali, ci sono decine di canali attraverso i quali si potrebbe capire meglio. E faccio un ultimo esempio. In Italia, per esempio, siamo affacciati sul Mediterraneo, siamo una penisola protesa verso il mondo arabo e musulmano, abbiamo una lunga storia di conflitto, di comprensione, di reciproca inseminazione culturale. Al Ministero degli Esteri abbiamo solo 2 giovani che parlano arabo. Sì. Uno fa il console ad Adelaide e ha studiato l'arabo perché quando era giovane frequentava la mia casa, io gli dissi: ma fai qualcosa di nuovo, studia l'arabo, e ora è a console ad Adelaide. Voglio dire, è un po' assurdo. Certo. Abbiamo tanti giovani che parlano non solo il francese, l'inglese, il tedesco, tutte queste lingue che tutti sappiamo, anche il cinese, il giapponese, abbiamo solo 2 che parlano l'arabo. Ma perché non cominciamo a studiarlo, questo arabo, questo mondo? Perché ce l'abbiamo, non riusciremo mai ad eliminare tutti i musulmani, anche perché non sono quel male di cui ci vogliono dire. Allora, l'unica cosa è il dialogo. Allora io dico, invece del confronto di dello scontro di civiltà, incominciamo un dialogo di civiltà. E ecco, poi dico un'altra cosa, permettimi, poi ti faccio domanda. Certo. Dico, le guerre nascono innanzitutto dentro di noi. Allora dobbiamo cominciare dentro di noi ad eliminare la violenza. La violenza anche del nostro pensare, che chi è diverso è un nostro nemico da eliminare. Forse no, forse non è un nemico da eliminare, è uno per il quale dobbiamo avere rispetto nella misura in cui rispetta la nostra libertà di essere diversi da lui. Ma insomma dobbiamo cominciare a parlarci e non con le bombe, anche perché l'umanità è arrivata, secondo me, ad una grande svolta, che è quella verso un progressivo imbarbarimento, e le gabbie di Guantanamo ne sono un bel esempio. Oppure persino di annientamento, perché le armi di distruzione di massa sono ormai tali che non ci lasceranno molta scelta. Per cui è l'occasione buona, io sostengo, Una di queste lettere era intitolata così: una buona occasione per riflettere su tutto e per vedere di non prendere la svolta verso un imbarbarimento di quel che siamo, ma forse un miglioramento. Andiamo in su invece che andare in giù. Diventiamo più spirituali, più comprensivi, più aperti alla pace. Per questo, in occasione di questo libro, non vado a giro a vendere il libro nelle librerie, vado a giro per le scuole, vado persino in un carcere a parlare di pace.
Bene, e tu hai la questione, diciamo, la questione etica che sollevi è di più grande respiro, non riguarda solo il rapporto tra Islam e Occidente. Volevo però, insomma, la questione chiave che tu sollevi è questa: dialogo tra civiltà anziché conflitto di civiltà. Ma non c'è solo l'Occidente che si è allontanato dall'Islam. In quest'ultima fase, negli ultimi 20 anni, grosso modo, sempre più l'Islam si è allontanato dall'Occidente. Il rapporto tra Islam e Occidente è sempre stato conflittuale nei secoli, però c'è stato un conflitto, come dire, razionalmente gestibile, e in questa fase sembra aprirsi un conflitto meno gestibile razionalmente. Tu stesso ricordi che i guerrieri musulmani non fanno la guerra per mestiere, ma per missione, no? In una di queste tue lettere, insomma. Quindi il rapporto difficile e ormai, diciamo, di incomunicabilità tra Islam e Occidente nasce anche da una certa deriva dell'Islam.
Ma mi permetti, se io non la vedo proprio così che è una deriva, io vedo un problema che in questi termini: l'Occidente è forte, l'Occidente è arrogante, l'Occidente ha il senso di essere superiore, e il confronto di tutte le grandi vecchie civiltà con questo Occidente ha sempre creato una grande crisi nella civiltà confrontata. Per esempio la Cina. Certo. Quando le navi occidentali e gli invasori occidentali arrivano in Cina con le loro barbe, che i cinesi vedevano come rosse perché loro sono tutti neri, fu una grande crisi per l'impero cinese, perché questo impero si riteneva il centro del mondo. Avevano inventato la polvere da sparo e invece che farci cannoni ci avevano fatti fuochi d'artificio. Ed un tratto arrivano questi altri che hanno preso la polvere da sparo da loro, hanno fatto i cannoni e distruggono i loro forti e impongono la loro volontà e impongono i loro soldati. Per cui una grande crisi dell'impero cinese. Stesso problema quando l'Occidente è arrivato attraverso le navi americane in Giappone, cercando di aprire il Giappone, il mercato del Giappone.
Il Giappone si è riformato.
E il Giappone prima si è riformato. Infatti, io quello che voglio dire è che tutte le civiltà a confronto con l'Occidente hanno una prima reazione, che è quella di tornare al passato, cioè riscoprire le loro radici. L'altra invece è di adeguarsi all'Occidente. Hai già detto giustissimamente: il Giappone imparò a ballare il valzer e copiò tutto dall'Occidente. Le uniformi dei soldati, l'architettura delle stazioni, copiò esattamente.
Ma l'anima è rimasta giapponese.
Ma l'anima è, sono
tu conosci benissimo il Giappone, hai scritto delle pagine stupende sul Giappone, e lì la cultura, la radice, insomma, l'anima giapponese resta,
certo,
al di là dei grattacieli e dell'automobile.
Benissimo. Allora, arriviamo allora all'Islam. L'Islam ha avuto lo stesso problema, questo va capito profondamente, prego te e tutti gli ascoltatori di capire. L'Islam è una vecchia, grande civiltà, che a confronto con l'Occidente è stata costantemente, negli ultimi 2 secoli, diciamo, umiliata, marginalizzata, e ognuno ha cercato, cioè nelle varie facce di questo mondo islamico, i vari paesi hanno cercato una loro soluzione. Alcuni sono tornati al fondamentalismo tradizionalista, i Wahhabi, gli Yemeniti, altri, come la Turchia, si sono messi sulla linea occidentale, e infatti oggi la Turchia, pur con qualche sobbalzo, sta per entrare nell'Europa. Ora bisogna capire che c'è là un mondo che è diviso fra questa scelta: tornare alla tradizione oscura e chiusa ed ottusa del fondamentalismo, e non so dove stia esattamente Bin Laden, questo è un interessante punto di domanda, ma certamente c'è chi, per esempio io in queste lettere racconto un incontro a cui ero l'unico occidentale, 1,5 milioni di uomini musulmani riuniti in una enorme piana fuori dal Lahore nel Pakistan, una storia stravolgente, ero incredibile, mi pareva di essere nel mondo della luna, e fra l'altro ero l'unico occidentale a cercare di capire. Allora, c'è una reazione verso il ritorno alla tradizione, e poi c'è un tentativo di adeguarsi all'Occidente. Questo è il dramma del mondo musulmano oggi. Noi cosa vogliamo fare?
Una nuova sintesi, forse. Potremmo tentare di aiutare una nuova sintesi tra
quello
le civiltà.
Quello che io sostengo è, se noi bombardiamo, se noi demonizziamo l'Islam, se noi spingiamo sempre di più contro il muro l'Islam, finiamo soltanto per dare sempre più reclute al fondamentalismo terrorista che non ha alcun modo di reagire. Se invece apriamo un dialogo di civiltà, i fondamentalisti avranno sempre di meno il terreno sotto i loro piedi, e avranno invece all'interno del loro mondo una opposizione illuminata, razionale e più spirituale, perché certo, c'è tutta una traduzione anche spirituale nell'Islam, certo. Non vanno dimenticato il grande movimento dei sufisti, no?
Certo,
che,
certo,
che è presente in tanti paesi, per cui dico, apriamoci, capiamo, tentiamo di dialogare e smettiamo di pensare che le bombe sono pur intelligenti, con tutte le stupidità le stupidaggini che poi hanno fatto, di risolvere questo problema. Ci sono problemi nella vita che non si risolvono con la violenza. Ed il giorno in cui capiremo questo, oh, avremo fatto un grande passo verso diventare uomini più superiori. Insomma, siamo venuti dalla scimmia, siamo al punto in cui siamo, dobbiamo scegliere se torniamo ad essere scimmie col computer o invece qualcosa di meglio, qualcosa di più, un essere un po' superiore, svilupparsi verso l'alto invece che verso il basso.
Bene, grazie, ringrazio Tiziano Terzani e posso dire che sono molto contento che siamo stati i primi a lanciare sulle onde, diciamo così, il libro, il nuovo libro di Tiziano Terzani. Grazie di nuovo.
Grazie a voi.